Intanto un saluto a tutti, presenti, quelli che sono collegati online, quelli che ci vedranno, che seguono online. Alleluia. Dice, questo è il vostro culto, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Parlavo prima, il significato di dare un culto al Signore. Perché andare al culto? Se ho la possibilità, perché andare? Ci possiamo stare a casa ormai abbiamo tipo tutti gli strumenti per stare dietro al divano. Allora, se uno non può andare, è giustificato. Ma che significa dare un culto al Signore? Dare la propria presenza. Significa fare un'azione di fede nella comunione, perché il rapporto con Dio è principalmente attraverso il suo corpo, attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo mediatore fra noi e il Padre. Fra il naturale e il soprannaturale. E quando noi ci incontriamo, che cosa avviene? Mediante la fede in Cristo Gesù, avviene che il soprannaturale di Dio si incontra col naturale. A noi cosa interessa? A noi non interessa andare a fare un incontro teologico, teorico. Noi abbiamo bisogno di incontrarci con Dio, con la Sua presenza. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Gloria a Gesù Cristo. Allora, chi non vive questo, chi non ha vissuto, chi non ha assaporato, come dire, perché poi non comprende, e quindi è nella fase della teorica, è come dire, vede in televisione continuamente come fanno, vedete, no? Cambiate canale, ci sono questi cuoque, e tutti cucinano, poi alla fine, senti, no, non sentiamo, vediamo, e questi dicono, ma che profumo, che meraviglia, poi l'assaggiano, e tu sei là, che lo guardi, vivi la parte, una parte, ma la parte completa no, non sei là, non la sapori, e quindi alcuni vivono il rapporto con Dio come in una vetrina, come uno che va a fare shopping e non entra mai nel negozio, guarda solo le vetrine. E il Signore ci invita a entrare alla Sua presenza e vivere il soprannaturale, cioè il soprannaturale di Dio che si incontra. E allora quando avviene questo? Quando noi ci riuniamo. Quando la fede, a che serve la fede? La fede che Dio ci dà è il dono di Dio. È il dono di Dio. E questo dono, Egli lo vuole dare a tutti, ma si attiva mediante la tua fiducia, cioè mediante la tua fede. Quindi la fede di Dio si incontra con la nostra fede e c'è la fede. C'è bisogno, noi per avere maggiore fede, che dobbiamo fare? Dice, la fede viene dall'udire. Per esempio, ora si sta compiendo quello che è scritto in Romani 10. La fede viene dall'udire la parola di Dio. La parola dice, come possono predicare se non sono mandati? Cioè, la parola che produce fede, se non è mandata e non scorre in maniera, come dire, uso un termine legale, cioè approvata da Dio, non produce fede. Cioè è Lui che conferma la nostra fede. Lui è il remuneratore della nostra fede. Questa mattina, il sovrannaturale. Se tu ci credi, se hai fede, perché se non hai fede, sovrannaturale, per chi ha fede si mischia, entra nel naturale. Questo avviene. Ecco perché ci sono quelli che ricevono guarigione, liberazione, rivelazione, pienezza di Spirito Santo. E alcuni sono là come spettatori e giudicano l'oratoria, giudicano, come dire, il quadro estetico dell'incontro. Lode Gesù Cristo. Quindi, se noi attiviamo, se noi apriamo il nostro cuore, la fede di Dio invade il nostro cuore. Questa mattina avviene. E quindi, quando noi ci raduniamo nel suo nome, quando presentiamo un culto, la prima chiesa, sapete che faceva? Si riuniva nelle case, Atti 5. E poi il sabato, che era nella cultura ebraica il giorno di Dio, andavano tutti insieme al Tempio. Per noi è la domenica, è il giorno del Signore, è il giorno della resurrezione. Dio vuole parlare a ognuno di noi. Vuole dare un messaggio preciso, un indirizzo, una parola. E la parola di Dio, il potere della parola di Dio, la parola di Dio è un seme, è il seme della vita. Sai perché è così importante? L'importanza della parola di Dio è così forte perché produce vita. La parola assimilata, creduta, accettata nel cuore, produce vita, quella vita di Dio dentro di noi, quella vita spirituale che alimenta il nato di nuovo. Senza, dice, non spegnete lo spirito. Noi dobbiamo stare attenti a non spegnere lo spirito. È come una fiamma, no? Com'è che si spegne lo spirito? Chiudi l'interruttore e non fare niente. Agisci da uomo normale, naturale, e hai spento lo spirito. Non fare il minimo dell'azione, il minimo è, perché il Signore li mandava due a due? Finché si potesse compiere l'amore di Dio. L'amore, Dio è amore, ma l'amore come si può compiere? Nel fare. Perché poi voi pensavate che il Signore, lui non è prosaico. Dio è amore. E l'amore si compie nel fare, nel dare. Dice, non spegnere lo spirito. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io ho predicato settimana fa a Mesoraca. Saluto i fratelli se ci ascoltano, se qualcuno... Sono dei cari fratelli, caro pastore, dove c'è stima reciproca. Voi sapete, non è facile che io vado da qualche parte. Se vado vuol dire che proprio il Signore e il pastore ha insistito e io... Alleluia! E ho iniziato a parlare come cambiare il mondo intorno a noi. Vi ricordate? Io cito sempre quella pubblicità, quell'uomo che nella pubblicità dice il mondo intorno a te. E quello che noi dobbiamo fare, la cosa importante, se noi, perché Dio ci ha costituito per cambiare questo mondo, ma prima dobbiamo cambiare noi stessi e il mondo intorno a noi. Se non avviene questo, non può avvenire la fase successiva. Se non avviene che tu cambi te stesso, cioè il ravvedimento, no? Quando dice pentitevi e ravvedetevi, e poi siate battezzati. Il problema è che quando uno si battezza, però, è solo pentito, non è ravveduto. Cioè il ravvedimento significa avere coscienza di avere, come dire, fatto un percorso nel peccato, significa contro Dio, e volere cambiare la propria vita per fare un indirizzo che piace a Dio. Ti interessa questo? L'avvedimento significa questo. È come se sto andando nell'indirizzo sbagliato e poi appena posso esco e torno nell'indirizzo giusto. Questo è il ravvedimento. Dice poi battezzato. Il battesimo è una conferma, è una presa d'impegno davanti agli uomini, alla Chiesa visibile, a Dio e all'invisibile. È un giuramento, come un giuramento. Lode Gesù Cristo. E quindi, per cambiare, dobbiamo cambiare noi stessi, vedere dove noi dobbiamo intervenire a livello caratteriale. Prima Corinzi 13. Le spigolature del carattere, non le spigolature della... Ma quando si parla di pazienza, si parla di un atteggiamento, delle scelte che poi intervengono sul nostro carattere. Noi possiamo cambiare carattere e quindi dobbiamo acquisire il carattere di Cristo. Ma ci vuole fede, perché senza fede non lo puoi fare. Ci vuole fede nella sua parola. Senza la fede non possiamo piacere a Dio. Per piacere a Dio dobbiamo avere fede. E quindi, vedi, si sposta l'interesse. Perché man mano che noi cambiamo, perché che cosa avviene dopo che uno si è pentito, è ravveduto, è battezzato, cioè è un nato di nuovo? Inizia a vivere una novità di vita e sente la necessità di adempiere alla volontà del Padre Celeste. Sì o no? Diventa una necessità. È necessario. E come dire, come fai tu a ingabbiare lo Spirito di Dio? Cioè, se hai lo Spirito di Dio, vuoi sapere se hai lo Spirito di Dio dentro di te? Fai questa prova. Guarda il tuo prossimo, non tua moglie o tuo figlio, il tuo prossimo, il fratello, la sorella che è vicino a te, o quello che è nella telecamera davanti a te. Lo ami, lo sopporti. Hai pazienza, hai misericordia, saresti pronto ad aiutare, saresti pronto a sostenere, saresti pronto ad accettare anche un errore da parte sua? L'ameresti comunque? Amen. O lo butteresti dalla finestra? O X? Lo Spirito dentro di noi che cosa ci spinge? Alla comunione, a stare insieme, a vivere insieme. Io non capisco quelli che vogliono vivere da soli, vi dico sinceramente, vivere da soli come cristiani, non come single, quelli che non cercano e non vivono la comunione, quelli che stanno bene da soli. Io lo so perché stanno bene da soli. Perché non amano il confronto, non amano le prove, non amano è tutto intorno a se stessi, e quindi nella carne, capite? Chi vive nella carne, egoismo e egocentrismo sono le parole chiave, in percentuale, minime o grandi. E allora dice, no, io sto bene con quello che vedo la mattina. Ah, con te ti sopporto, ti amo. Puoi sbagliare che per me non ti... Dice l'altro? L'altro, un poco così. Quindi, dice, state a Gerusalemme, vivete, siate ripieni dell'unzione, della potenza, e poi che dobbiamo fare dopo che siamo insieme, ci fortifichiamo e siamo... Che dobbiamo fare? Che dice il nostro Signore? Poi? Deborah, non lo dire troppo forte perché si potrebbero offendere quelli che vogliono stare nel divano col telecomando e con le pantofole. Oppure quelli che pensano solo a se stessi, alla propria famiglia e il mondo intorno a sé. Così, il mondo intorno a me. E là trovano la soluzione, perché il mondo ha la soluzione per quelli che vogliono vivere, ecco la pubblicità, tu che vuoi vivere il mondo intorno a te, il mondo ti riempie. Sapete che noi siamo esposti a più di 10.000 messaggi pubblicitari al giorno, per riempire quelli che vogliono vivere la propria vita e il mondo intorno a sé. Vai in vacanza, oh, dice, vai in chiesa, ma no, vai in vacanza. Vai a giocare, vai a trovare, vai a fare incontri, uomini, donne, amici, svago, tutto. Tutti stimoli per alimentare, sai che cosa? L'egoismo e l'egocentrismo. E poi... non l'altruismo, non il bisogno degli altri, il tuo bisogno. E quindi tu scopri bisogni che non ne avevi prima. E che te li fa scoprire? Il mondo. Perché il mondo poi è specializzato, usa strumenti per ingannare e per farti sentire. Dice, no, guarda, ma poi se tu non ti lavi i denti con questo dentifricio, fanno schifo. Non vanno bene, quindi devi utilizzare. E poi ci sono quelli, io mi ricordo In America questi fatti succedevano 50 anni fa, e andavano a comprare come automa. Tu. Se non ti fai la tua bella vacanza, come dice quello, piangi. Dici, perché piangi? Perché non vai in vacanza. Perché andiamo in vacanza. Come se la soluzione è nelle cose di questo mondo. Cioè questi messaggi, lo spirito del mondo, sai che ti dice? Che tu hai bisogno di tutte queste cose. Non ti dice che hai bisogno del rapporto con Dio, perché la verità è, l'unica verità vera, ha detto Gesù, io sono la verità. Vuoi sapere? Tu hai bisogno di un rapporto, io ho bisogno di avere un rapporto sincero con Dio. Il vero bisogno è questo. Perché quando esci con gli amici, le tue amiche, i tuoi amici, ricordati sempre, è una legge dello spirito. Sinteticamente si dice, ti è piaciuta la bicicletta? L'avete mai sentita? Qual è il seguito? Poi ce ne sono tante altre variazioni nel tema. Ma la Bibbia ci dice che nelle scelte errate c'è sempre poi il frutto che viene accompagnato, e quel frutto a volte si porta per tutta la vita. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Sara, Sara, moglie di Abramo, nella sua scelta della mancanza di fede, subì Agar per tutta la vita. E non solo, il frutto di Agar, dove nacque Ismaele. Dio aveva stabilito la promessa attraverso Sara. Dice, no, ma io sono avanti nell'età, ma non posso avere figli. Sai che fai? Prendete ad Agar. Quando noi facciamo scelte che non sono secondo Dio, il frutto che esce, non è che viene, te lo devi portare. Lei si è portata per tutta la vita quel frutto, e poi è nato. Cioè ogni frutto negativo, ogni azione negativa, ogni scelta negativa, poi c'è un frutto. Vedete perché il Signore ci dice, ravpentiti, ravvediti. Lode Gesù Cristo. Perché Lui lo sa e quindi cerca di preservarci da ciò che potrebbe essere molto negativo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma questa mattina volevo parlare dell'area di influenza. Per cambiare il nostro mondo dobbiamo capire quali sono le aree di influenza della nostra vita. Una volta che sto parlando a persone, tu credi in Gesù Cristo? Stai conoscendo il Signore? Le fasi sono conoscere Dio. Prima fase, conoscere Dio. Trovare la libertà, perché quando conosci il Signore sei libero. Tu vuoi sapere se conosci il Signore? Chi conosce il Signore dentro è libero, vive una libertà nello Spirito. C'è libertà nel tuo cuore. Se non ce la devi trovare. Scoprire il proposito di Dio per ognuno di noi. Dio ha un proposito per te. Dio ha uno scopo per te. Devi scoprire qual è il tuo scopo. Il tuo scopo non è io dico, ci sono cose nella vita che pensiamo che sono gli obiettivi, no? Io lo dico spesso, da ragazzo pensavo l'obiettivo quando andavo a scuola, diploma, quando ci diplomiamo, tipo che era finito. E che? Era finito un tempo meraviglioso. Che siamo entrati poi in un'altra fase, il lavoro. Dice, se trovo il lavoro. Beh, da noi il sinonimo di lavoro è posto fisso. Se trovo un posto fisso. Quando trovo un posto fisso, si entra nella depressione. Qualcuno entra nella depressione. Che dice, no, ma così, 50 anni della mia vita. E dice, tutti i giorni stessa musica. Già a pensare, io quando ero ragazzo già stavo entrando in depressione. Quindi l'obiettivo non era quello del lavoro. Tu pensavi che era il lavoro, qualcuno dice, no, io va a lavoro, che il lavoro è tutto. E così è, il lavoro è tutto. Il matrimonio è tutto. I figli sono tutto. I nipoti sono tutto. Perché qualcuno poi... No, il tutto è il rapporto con Dio. Tu vuoi stare bene. Sai come l'uomo può stare bene? Ritornando nell'alveo, l'altro giorno parlando con Deb, la placenta di Dio, sai qual è? L'amore di Dio. Se tu vivi l'amore, è come vivere nella placenta. Un bambino nella placenta, nel grembo, com'è? Sta bene, non gli manca nulla, non ha bisogno, c'è tutto ciò che serve, tutto ciò che serve. Se rientri nell'amore di Dio, quando noi rientriamo a vivere in rapporto con Dio, nell'amore di Dio, è come vivere come un bambino che vive nella placenta, non gli manca nulla. E quindi nel denaro, nel lavoro. Perché sai che il Signore provvede per te e interviene per te? Come quella vedova, quando il Signore disse, questa ha dato molto più di tutti voi, disse ai discepoli, rimproverandoli. Aveva messo pochi spiccioli. Lei mise tutto quello che aveva, perché la sua fiducia era nel Signore, non era nel denaro. L'amore per il denaro è fonte di ogni male. Lo dico sempre, è strumento. E Dio per benedirci ha stabilito un ordine. Il vecchio patto parla delle decime, delle offerte, per la benedizione, perché nelle offerte e nelle decime riconosciamo che tutto appartiene a Dio, che tutto viene da Lui. E poi dice, in Malachia arriva a dire, dice voi rubate, quindi non siete benedetti, non perché, perché rubate a Dio, dice perché rubiamo? Che abbiamo fatto? Rubi, ora rubiamo. Rubi perché non dai quello che è dovuto. Non dai quello che è dovuto, quello significa rubare. E quindi sei nella maledizione. Cioè, il problema è, non è che ti arresta. In queste cose non è che c'è l'arresto, la multa, c'è il frutto della maledizione. Cioè, uno vive sotto gli effetti dove la mano, non c'è la mano di Dio, ma c'è la mano dello spirito di questo mondo, cioè Satana e il diavolo che regna. E quindi le tue cose, la tua famiglia, il tuo, ciò che tu coltivi, ciò che tu investi. Dice, le cose vanno a male. Perché? Vai là e trovi la verità. Vai là e trovi la verità. Vai, leggiti la Bibbia. Lì c'è la parola di Dio scritta per noi. Stai leggendo la Bibbia? Tu conosci le cose di Dio? Se non le conosci, non è una giustificazione. In Osea è scritto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché non vuole conoscere, non vuole sapere, e muore. Muore. Lode Gesù. Io ti invito a mettere in pratica ciò che è scritto. Significa che il soprannaturale di Dio interviene nel naturale. Quindi i quattro punti sono conoscere Dio, trovare la libertà, scoprire il proposito, l'ultimo punto è fare la differenza. Dio vuole che noi facciamo la differenza qua, in questo mondo. Ecco, questa è una domanda che ci dovremmo fare. Fare la differenza. Io sono impegnato a fare la differenza. Che quando vedono me e l'operato che stiamo compiendo, possono dire e possono glorificare il nome del Padre nostro. Sai che cosa sono impegnato io a fare? Che quando le persone guardano a quello che stiamo facendo, possono glorificare il nome di Dio. Ci sono alcuni che invece di fare glorificare il nome di Dio, lo fanno bestemmiare, perché sono di scandalo, perché le azioni sono di scandalo. Ecco, dobbiamo stare attenti. Fare la differenza significa credere nella parola, vivere la trasformazione. Mi metti 2 Corinzi 9:11, quello che ho mandato io. Sarete arricchiti. Ho mandato su chat di WhatsApp. Va bene. Sarete arricchiti in ogni modo, in maniera da poter essere generosi in ogni occasione. Sai che cosa vuole il Signore? Qual è il proposito di Dio? Che ognuno di noi sia ricco, arricchito in ogni cosa, in ogni modo, affinché noi possiamo arricchire in ogni occasione. Cioè, chi è che ci arricchisce di beni, di sapienza, di capacità? Chi è che lo fa? Chi è che diede i talenti nella parabola dei talenti? Chi è che diede i talenti? Cioè, i talenti erano denari. Chi è che li diede? Il Signore. Il padrone, il Signore. È Lui che li dà. Per che cosa? Affinché noi siamo generosi. Non così, generosi. Galati 6,4. Noi dobbiamo riconoscere, noi possiamo fare, abbiamo letto prima, 2 Corinzi 9,11, Dio ci vuole arricchire e ci vuole riempire di ogni bene affinché noi possiamo fare sempre la differenza. Stiamo parlando solo di denaro, perché qualcuno intende solo il denaro. E chi intende solo il denaro ha problemi col denaro. Vuol dire che il denaro fa da padrone nella sua vita. Dovrebbe mettersi a posto. Galati 6,4. Fai un'attenta esplorazione di chi sei e del lavoro che ti è stato dato e poi immergiti in esso. Noi dobbiamo riconoscere l'area dove possiamo influenzare. Prima di poter influenzare, dobbiamo conoscere dove dobbiamo influenzare, cosa dobbiamo influenzare. Questo è per ognuno, fratelli. Per ognuno. Dio desidera che noi interveniamo e cambiamo questo mondo. Leggiamo Atti 16, dal 16 al 31. Io ho messo un'altra traduzione. Una volta mentre stavo andando al luogo di preghiera, siamo stati accolti da una schiava che aveva uno spirito con cui predicevo il futuro. Questa guadagnava una grande quantità di soldi per i suoi padroni attraverso la predizione del futuro. Seguendo Paolo e il resto di noi, gridava: questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo che ci stanno dicendo la via per essere salvati. Continuò così per molti giorni. Alla fine Paolo si è infastidito così tanto che si voltò e disse allo Spirito: nel nome di Gesù Cristo ti comando di uscire da lei. In quel momento lo Spirito l'ha lasciato. L'Apostolo Paolo non si è fatto prendere in giro da quello Spirito, di quella donna che diceva: quanto sono bravi questi fratelli, vi stanno predicando la salvezza. Si è fatto prendere in giro. È dello Spirito Santo, tu non lo puoi prendere in giro. Noi non possiamo prendere in giro lo Spirito Santo, non c'è nessuno al suo livello. Spirito Santo è lo Spirito di Dio, nessuno al suo livello. E in quel momento lo Spirito l'ha lasciata. Vedi? Chi ha lo Spirito di Dio ha il discernimento. Ma non vi sentite accusati. Perché il Signore non è un accusatore. L'accusatore dei fratelli è il diavolo. È l'empio. Il Signore, se vede o si manifesta una spiritualità negativa, non è che ti giudica, cerca di salvarti. L'Apostolo Paolo ha cercato di salvare quella donna cacciando il demone. quello spirito immondo. Dice, quando i suoi padroni si resero conto che la loro speranza di fare denaro era svanita, afferrarono Paolo e Sila e li trascinarono sul mercato per affrontare le autorità. Li portarono davanti ai magistrati e dissero, questi uomini sono ebrei e stanno gettando la nostra città in un tumulto, sostenendo usanze illegali da accettare o praticare per noi romani. La folla si è unito all'attacco contro Paolo e Sila e i magistrati ordinarono loro di essere spogliati e picchiati con le verghe. Dopo essere stati severamente frustrati, sono stati gettati in prigione e al carceriere è stato comandato di custodirli attentamente. Quando ricevette questi ordini, li mise nella cella interna e legò loro i piedi nei ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio. E gli altri prigionieri li stavano ascoltando. Improvvisamente ci fu un terremoto così violento che le fondamenta della prigione furono scosse. Subito tutte le porte della prigione si aprirono e le catene di tutte si sciolsero. Il carceriere si svegliò e quando vide le porte della prigione aperte, estrasse la spada e stava per uccidersi, perché pensava che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò, non farti del male, siamo tutti qui. Il carceriere cercò delle luci, si precipitò dentro e cadde tremante davanti a Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e chiese loro, signori, cosa devo fare per essere salvato? E risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Se credi nel Signore Gesù sarai salvato e avrai un profondo e un forte impatto nella tua area di influenza. Questo è per tutti, fratelli. Io quando mi sono convertito, io volevo cambiare tutto all'istante. Ancora oggi sento dove il Signore mi mette, desidero, il mio intento oggi da ministero è quello di cambiare, trasformare le cose, le aree. Da mondane a farle diventare cristiane. Vediamo quali sono le nostre aree di influenza. Prima, la famiglia, gli amici. In Marco 5, versetto 19, è scritto così, torna a casa dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Di loro quanto il Signore ha fatto per te e come ha avuto pietà di te. Famiglia, amici, vuoi sapere a chi devi evangelizzare, a chi devi testimoniare? Prima alla famiglia. E molti, è avvenuto così anche per me. Prima cosa. Famiglia, amici. Ti sei incontrato con Gesù? Hai avuto un impatto con Gesù? Hai un impatto? Sta cambiando la tua vita? Se non ce l'hai, se non c'è questo impatto, lo puoi avere questo impatto. Apri il tuo cuore questa mattina, chiudi i tuoi occhi e digli, Signore Gesù, voglio avere un rapporto intimo ancora più forte. Desidero che tu impatti la mia vita ancora più forte. Ancora più forte, apri il tuo cuore, apri le porte del tuo cuore, abbatti ogni ragionamento, abbatti tutto ciò che ti separa da Dio, abbatti ogni sentimento, sottomettilo nel nome di Gesù Cristo. E il Signore, Questo è lo Spirito Santo. Alleluia. Stai facendo un incontro? Stai avendo un rapporto con Dio? Alleluia. Noi abbiamo, con i gruppi, stiamo cercando di avere un impatto, trasmettere una crescita. Là ci sono tre livelli di incontri: G-Group, G-Family, G-One. Sapete, no? Sapete che significa? G-Group, incontro con tutti, il gruppo. G-Family, con le famiglie. Responsabile assistente con le famiglie. G1 significa 1-1. Se non ce l'hai questo G1 e vuoi, hai bisogno di uscire fuori da un pantano, se sei nello stress, nelle paure, se sei consumato, se lo spirito di questo mondo sta invadendo la tua vita, chiedi questo rapporto. Gloria a Gesù Cristo. Quindi la famiglia, gli amici. Se vuoi cambiare il mondo intorno a te, così possiamo mandare poi quella pubblicità, dice: il mondo intorno a me sta diventando cristiano. Com'è il mondo intorno a te, cari fratelli su Zoom, su YouTube, su Facebook? E qua? Com'è? Da 1 a 10. Che numero potresti dare? 0 è mondo, 10 è spirituale. Datti il voto. Te lo sei dato un voto? Caccia uno. E cerca di arrivare almeno 7-8. Dice, il 7 significa come buono. 6 è sufficiente. 7 è buono. E ditemi, aiutatemi, che io sono cresciuto in America e qua i voti non li capivo. Come? 8 discreto?
8 è buono, 7 è discreto.
Ah, 8 è buono, 7 è discreto. Dice come? E 6 è sufficiente, giusto? Ecco. Dice, che voto ti daresti? Lo vuoi migliorare? Lo vuoi migliorare? Io sì. Io vi dico personalmente sì. E io, Signore, sì. Sai perché alzo la mano? Perché credo che è lo Spirito Santo che sta facendo questa richiesta. Sta facendo pure a me. Ho detto, Signore, lo voglio migliorare. Seconda area di influenza, macro area, la Chiesa, giusto? Il governo. Quali sono le aree? La Chiesa, il governo, lo sport, l'intrattenimento. Quindi devo influenzare in tutte queste aree, nell'istruzione, negli affari, nei media, nella famiglia. Cioè, guarda quante aree ci sono dove noi possiamo influenzare. In America e tante altre parti del mondo conosco molti artisti cristiani che fanno delle cose meravigliose. Non mi ricordo dov'era quel teatro fantastico, che fanno le rappresentazioni bibliche che sembrano vere. L'avevo visto, mi pare, su YouTube, con qualcuno, con te, Nestor. Hillsong. Hillsong. No, ma non era Hillsong, era negli Stati Uniti, era. Ma non so se era a New York o dove era. Incredibile. Cioè, tu immagina come l'arte può impattare, come tu puoi impattare attraverso l'arte, che è una forma di comunicazione, giusto Pierina? Noi abbiamo un artista in mezzo a noi, nostra sorella Pierina. Lei è poetessa, attrice, pittrice, autrice, non so, qualcos'altro pure. Dio ti benedica. Guarda quanto può impattare nelle aree di influenza. Cioè, per esempio, dove hai influenza tu? Nel mondo degli affari. Perché negli affari no, non si può. Tra i più grandi personaggi cristiani ci sono Caterpillar, Colgate, eccetera, e tanti altri non ricordo, ma questi sono tra i maggiori finanziatori delle missioni e delle chiese. In America e in tutto il mondo. L'amore per il denaro è fonte di ogni male. Un altro aforisma è: il denaro è un pessimo padrone, ma è un ottimo servo. E Dio ci dà, l'abbiamo letto prima, per quale motivo ci dà? Dice, 2 Corinzi 9,11, dobbiamo imparare a memoria, nei gruppi, questi versetti, imparateli a memoria. Sarete arricchiti in ogni modo, in maniera da poter essere generosi in ogni occasione. Sai perché il Signore ci dà? Per essere generosi. Generosità. Cristianesimo significa amore. Generosità è un aspetto importante dell'amore. Giusto? Essere generosi. Lode Gesù Cristo. Quindi abbiamo visto dove Dio mi ha messo, la famiglia, gli amici, il posto dove Dio mi ha messo, nel lavoro, nelle varie aree. Quale dovrebbe essere la nostra passione? Dice, la mia passione. Questa è la passione di Dio. Vuoi sapere qual è? Efesini 4, mandate quello che ho mandato io, che è un estratto. Dall'1 al 16. Perciò io, prigioniero per avere servito il Signore, cioè Paolo, non è uno di quelli che si lamenta perché è prigioniero per servire il Signore. Non si è messo a piangere per quello che ha ricevuto servendo il Signore. È vero o no? A stare per servire tu non sai. Sei stato in carcere? Paolo è stato in carcere per servire il Signore. Io per servire il Signore non ti racconto, non posso dirlo qua in pubblico. Me l'hanno dette, fatte, di tutti i colori. Però sono qua. E con lui sono più che vittorioso. Grazie, Padre. E il diavolo... è al suo posto, nell'inferno. E non piango. Paolo non piangeva, gioiva. Era nel carcere, Paolo e Sila, non si è messo a lamentare, cantava, pregava insieme a Sila. La sua fede è nel Signore. La tua fede dov'è? Nel denaro, nel potere, nel lavoro? In che cosa? Nell'amore? Oh, amore! Nella famiglia? La tua famiglia gli devi testimoniare. Lode Gesù Cristo. Perciò io, prigioniero, per avere servito il Signore, ti supplico di condurre una vita degna della tua chiamata. Cioè lui, che era prigioniero, vedi, conduce una vita degna della tua chiamata, perché sei stato chiamato da Dio. Tu sei stato chiamato da Dio. Tu che sei qua, che stai ascoltando, che sei collegato, ti ha chiamato il Signore. Conduci una vita degna. Egli ha dato a ciascuno di noi un dono speciale attraverso la generosità di Cristo. Egli ha sparso doni a tutti. Tutti nella Chiesa hanno doni. Tutti voi avete doni. Tu che stai guardando, tu hai il dono. Dio ti ha dato dei doni. Non per arricchirti, per arricchire Cristo, per salvare le anime. Non per fortificare il tuo lavoro, le due cose. Non approfittare delle cose di Dio. Perché poi Dio mette un taglio. Ora questi sono i doni che Cristo ha dato alla Chiesa. Questi sono i doni che Cristo ha dato alla Chiesa. Ha dato dei doni a ciascuno. Poi ha dato dei doni alla Chiesa. E sono gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, gli insegnanti. La loro responsabilità è quella di equipaggiare il popolo di Dio per svolgere la sua opera ed edificare la Chiesa, il corpo di Cristo. Fa sì che tutto il corpo si adatti perfettamente. Questo lo sta dicendo a ognuno di noi. Mentre ogni parte fa il proprio lavoro speciale, perché ognuno di noi ha un compito nel corpo. Questo aiuta le altre parti a crescere, in maniera che tutto il corpo sia sano, in crescita e pieno d'amore. Egli ha dato i ministeri, i doni. Ora, noi per cultura ci chiamiamo tutti pastori, per qua in Italia, ma i ministeri sono diversi. Il ministero pastorale è solo della cura delle anime. Quello dell'apostolo, fondare chiese, dare indirizzi, creare opportunità. Il profeta che è sottoposto all'apostolo è uno che nelle cose di Dio promuove la visione di Dio. Parla. Poi evangelista è quello che è portato a predicare l'Evangelo, ha un'empatia, una capacità. Questi sono doni che e Dio vuole dare. Dio vuole dare. Poi il pastore e gli insegnanti. Dio vuole dare, perché Egli è colui che vuole fare crescere l'opera. Ma non li può dare a chi non ha lo Spirito. Cioè, questi, a chi può costituire apostolo, profeta, evangelista, pastore o insegnante? Uno che ha lo spirito, giusto? Uno che riconosce, uno che fa parte del corpo, cioè, no, uno che non dà la decima, non dà l'offerta, non serve, non frequenta la comunione, appena c'è un lavoro scappa, appena ha la possibilità si fa i fatti suoi. Dio vuole dare, ma tu sei pronto a ricevere? E Dio ci sta preparando a ricevere. Vogliamo essere pronti a ricevere? Preparati. Preparatevi. Isaia 58, dal 5 al 12. Così capiamo qual è il pensiero di Dio. Tu vuoi capire qual è il pensiero di Dio? Perché Dio ci ha costituiti non solo a essere, ma a essere per dare. Noi il sabato abbiamo dato un indirizzo di un digiuno, come dire, permanente, per rompere. Poi chi lo può fare durante la settimana, altri giorni sarebbe buono. Uno parziale, che è quello del pranzo, ma con preghiera, per rompere lo spirito della carne, della schiavitù, per crescere, per dominare gli stimoli che vengono dal corpo, dalla natura spirituale. Ma qua il Signore sta parlando a coloro che fanno il digiuno per essere visti, per umiliarsi, per farsi mostrare che sono bravi, che sono qua, sono là. E vediamo cosa pensa il Signore e cosa dice il Signore. Dice: questo è il tipo di digiuno che ho scelto, solo un giorno in cui le persone si umiliano. E solo per chinare il capo come una canna e per sdraiarsi in sacco e cenere, è quello che tu chiami un digiuno, un giorno gradito al Signore? Non è questo il tipo di digiuno che ho scelto, dice il Signore. Sciogliere le catene dell'ingiustizia, sciogliere le corde del giogo per liberare gli oppressi e spezzare ogni giogo. Questo è il digiuno che il Signore ha scelto. Non è condividere il tuo cibo con gli affamati, cioè il digiuno non è condividere il tuo cibo con gli affamati, dare riparo agli infelici che non hanno riparo. E quando vede gli ignudi vestirli e non nasconderti a colui che è tua carne e tuo sangue. Sta dicendo a quelli che si mostrano, sta parlando del digiuno, quello che abbiamo dato noi, quello è un altro tipo. Sta parlando a quelli che cercano di mostrare una santità e poi dentro non sono conformi. E il Signore dice: io questo desidero da voi. E ce lo dice. Sciogliere le catene dell'ingiustizia, sciogliere le corde del giogo per liberare gli oppressi e spezzare ogni giogo. Condividere il cibo con gli affamati, dare riparo agli infelici, vestire gli ignudi e non nasconderti a colui che è carne e sangue tuo, non nasconderti nel fare il bene. Lode Gesù Cristo. Questo desidera il Signore. Da 0 a 10 qua, come siamo messi? La parola viene uno specchio. O quando c'è da scaricare col banco alimentare scappi. O da cucinare e non ci sei. da pulire i bagni, no, io. Da pulire l'ufficio a Milano, Dio vi benedica. Noi abbiamo un ufficio a Milano, della Chiesa. Grande miracolo. Ma Satana, il diavolo, voleva sporcare questo miracolo attraverso maldicenze e negatività. Ma Dio, siccome è Dio, lui sa come fare. Anche le pietre, quando deve fare una cosa, si utilizza anche gli asini, le pietre, persone come me, persone come Enrico. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Se tu non vuoi fare nulla, il Signore non è con te. Se tu il sabato o la domenica vuoi farti le tue passeggiate, è benissimo, ma lasciaci fare l'opera di Dio. Noi vogliamo servire il nostro Dio. Vogliamo aiutare le persone che sono nei problemi. Vogliamo aiutare i poveri, vogliamo aiutare i bisognosi. Lo stiamo facendo in Puglia, desidero farlo anche a Milano, anche se è più difficile. Se ci sono persone che su Milano vogliono darmi una mano, lo dico qua pubblicamente, contattatemi e vedremo cosa possiamo fare. Pure una famiglia, due famiglie, cioè, ma una famiglia su 11 milioni di abitanti lo dobbiamo trovare per aiutarle. Sarebbe una vergogna. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Questo. Vuoi sapere qual è l'opera di Dio? Non compiacere a noi stessi. Essere per gli altri. Pensare agli altri. Dio pensa a noi. Dio si prende i nostri carichi. Dio dà la guarigione, la liberazione. Dio ci arricchisce. Qual è l'influenza che vuoi dare? Vuoi cambiare il tuo mondo? Io sì. Volete cambiare il vostro mondo? Cambia il tuo mondo. Il mondo intorno a te. Questo è l'inizio per cambiare tutto il resto. Queste sono parole o dove si rompe o dove uno si ravvede. Che potreste essere pure non d'accordo col mio messaggio. Uno è libero, non è che ci sono catene. Io liberamente mi sono sottomesso e sono sottomesso al Signore, liberamente. Libertà. Nessuno qua è costretto. Nessuno ti costringe. Ma l'amore di Dio mi costringe, dice l'Apostolo Paolo. Il bene che ho ricevuto, la vita che ho ricevuto mi costringe. Dice, che cos'è che mi costringe? Quello che ho ricevuto, la vita. Io non so se qualcuno ha ricevuto vita, guarigione, liberazione. Questo mi costringe. Questo mi costringe. Perché lui ha operato, sta operando. Sta operando nella tua vita. Questo è il debito. Qual è il debito? Questo è il debito. Gloria a Gesù Cristo. Dio ci ha dato non per compiacere a noi stessi, per servire. Egli ci arricchisce affinché noi siamo generosi. No che diciamo no, ma che diciamo sì a Lui. No che diciamo no, ma sì, sì. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Chi sente può ringraziare il Signore. Alleluia. Poi vi invito a leggere questi passi durante la settimana. Invito i responsabili di imparare a memoria questi versetti. Li dovete imparare a memoria. Li dovete avere qua e qua. Se no non sei un vero responsabile. Sei uno del mondo che pensa solo a se stesso. E sfrutta le cose di Dio. Sii un vero figlio di Dio, una vera figlia di Dio, una che ama il Signore più di se stesso. Chi sente può pregare.